Allora, buonasera, grazie per essere venuti. Stavolta non chiedo al segretario né al nostro capogruppo di iniziare questa conferenza stampa per la semplice ragione che è un atto politico, ma è anche un atto personale quello che vi sto preannunciando. In pratica, dopo l'ultima conferenza stampa abbiamo assistito a una conferenza stampa chilometrica fatta il 9 marzo dal sindaco Calvo, e in questa conferenza stampa che ha inondato tutti i siti web, tutti i giornali online e anche la stampa, la carta stampata, i giornali che stampano ancora su carta, e ho assistito con sgomento a una serie di accuse che Calvo lanciava contro di me, accuse che dal mio punto di vista consentono di ravvisare l'ipotesi chiara di calunnia, e oltre a quella che di diffamazione a mezzo stampa. Io ora vi sintetizzo le cose che sono più clamorose, gli errori clamorosi cui è incorso, e credo che non si tratti di errori fatti in buona fede oppure dovuti a scarsa conoscenza degli atti, ma poiché è un cliché che si ripete da 20 anni, e io voglio ribadire che da oltre 8 anni non sono più sindaco di questa città, è un cliché che loro hanno in testa e che stavolta io mi sono deciso di perseguire dal punto di vista giudiziario, perché è smentito dagli atti. Allora, noi nella conferenza stampa ci eravamo limitati a fare delle obiezioni, delle critiche politiche rispetto a una conduzione amministrativa, che credo questo rientri nell'ambito del lecito da parte di tutte le forze. Quando eravamo noi all'amministrazione, spesso ci venivano fatti degli attacchi, noi rispondevamo, ma questa fa parte della dinamica della politica. Voi considerate che io da 22 anni non ho fatto una querela. Se oggi mi sono determinato a presentare veramente in data ieri una querela, c'è una ragione di fondo, che è quella di dover salvaguardare la onorabilità mia personale, delle persone che insieme a me hanno governato questa città, e soprattutto del nostro irreprensibile comportamento nella gestione amministrativa della cosa pubblica a Rosolini. Io vi porto l'esempio più clamoroso, che riguarda la vicenda dell'assegnazione degli incarichi per la redazione dei piani particolareggiati di recupero, fatto che risale al 1986, che il sindaco Calvo, in maniera, io non uso aggettivi, ha ritenuto di dover riprendere, accusando me di avere, essendo stato sindaco dall'11 gennaio del 1987 al 13 agosto del 1988, di avere commesso un reato. Si dirà un reato prescritto abbondantemente, purtuttavia io mi ribello rispetto al fatto che io abbia potuto commettere un reato nella gestione della cosa pubblica, e cioè il reato di abuso in atti d'ufficio, perché secondo lui io avrei affidato l'incarico a uno dei tecnici che erano, lo ribadisco per memoria vostra, anche perché tranne i due Pippi voi non c'eravate, sarebbero l'architetto Alberto Piazza, che era il capogruppo, e l'architetto attuale responsabile, sovrintendente della sovrintendenza di Ragusa, Calogero Rizzuto, l'architetto, l'ingegnere Giovanni Gerratana e l'architetto Franco Amaddio. L'ingegnere Giovanni Gerratana, come anche Pippo Gerratana, sono miei cugini nell'ottavo grado, no, entro il quarto grado, giuridicamente siamo nell'ottavo grado. Per darvi l'idea, per come lo interpretiamo noi, Pippo Gerratana e Giovanni Gerratana sono primi cugini di mia madre, quindi io sarei il pari di Pier Giorgio Gerratana. La legge dice che la pubblica amministrazione, cioè un pubblico amministratore deve astenersi dall'affidare incarichi di qualunque genere a parenti entro il quarto grado. I parenti entro il quarto grado sono i fratelli e le sorelle. Io non solo non ho rapporti di parentela così stretti con l'ingegner Giovanni Gerratana, ma la cosa paradossale è che l'atto deliberativo fu assunto un anno prima che io venisse eletto sindaco, e il sindaco che lo affidò si chiamava Salvatore Di Lorenzo, che è ancora qui con noi, ringraziando il cielo, e noi siamo contenti, perché può anche testimoniare, al di là del fatto e a prescindere dal fatto, che testimonia l'atto deliberativo che io vi cito, perché così ognuno di voi si potrà rendere conto. L'atto deliberativo è come vedete, c'è una corposa documentazione allegata alla querela, proprio perché abbiamo cercato di smentire, documenti alla mano, quello che è stato detto, ripeto, solo per il gusto di infamare le persone che non... eccolo qua. È l'atto deliberativo numero 622 del 9 dicembre del 1986. Sindaco il dottor Salvatore Di Lorenzo. La giunta era composta da Morana Luigi, Giunta Rosario, Marzana Giuseppe, Sarra Carmelo, Rizza Corrado. Io allora facevo parte del Partito Comunista Italiano, che in quella consigliatura aveva 7 consiglieri comunali. Come vedete, noi non c'entriamo niente, né come gruppo politico né come sindaco, perché ripeto, io sono stato eletto poi nell'87. Allora, siccome questa cosa lui l'ha detta in consiglio comunale quando faceva l'opposizione alle amministrazioni da me presiedute, e avevamo avuto modo già allora di chiarire che non c'erano aspetti tali da poter infamare le persone, ripeto, di avere commesso il reato di abuso in atti d'ufficio, e pensavamo che fosse una vicenda del tutto chiarita. Visto che non l'ha capito, vediamo poi quando il pubblico ministero glielo contesterà quale scusa addurrà rispetto al fatto che c'è un atto deliberativo che parla in maniera chiara ed inequivocabile. Peraltro, subito dopo venne inviato un commissario, questo ve lo racconto per la cronaca, venne inviato un commissario sempre per il medesimo atto amministrativo dalla regione siciliana. Nel frattempo poi ci fu l'elezione della giunta che era composta dal PCI, dal mezzo PCI e mezza Democrazia Cristiana. Io ero il sindaco. Il commissario, quando venne, voleva metter mano, e io ho chiesto di attenerci ambedue, lui commissario e noi come amministrazione, ma noi non avevamo potere di nulla, a quello che è un principio fondamentale che ti insegna, è una regola fondamentale del diritto amministrativo, cioè la continuità dell'azione amministrativa, tranne che si tratti di atti che sono o illegittimi o che violano la legge sotto dal punto di vista anche penale. Aggiungo che nel mio secondo mandato, cioè 2003-2008, poiché c'era stata una diatriba fra i tecnici di cui vi ho parlato e le amministrazioni comunali che siano succedute nel tempo, io sono stato il sindaco che ha disposto il recupero di parte delle somme indebitamente pagate dal comune ai tecnici, e non per disposizione delle mie amministrazioni ma di altre, e quindi significa che sono stato il sindaco che ha intimato, fra l'altro, anche all'ingegnere Gerratana la restituzione di buona parte di una parcella che lievitò in maniera spropositata. Ci fu un contenzioso giudiziario che loro hanno perso. Quindi anche questo, quando si dice ma tu cosa hai fatto? Noi abbiamo fatto la buona amministrazione anche lì dove c'era da avere rapporti anche controversi e forti con persone alle quali e con le quali abbiamo vincoli di parentela. Allora il punto è che noi abbiamo avuto il coraggio di farlo e ce ne siamo assunti la responsabilità, altri ci addebitano l'esatto contrario, e questo ovviamente fa male anche alla convivenza civile, perché la democrazia significa legittimazione reciproca. Se ognuno pensa di trarre vantaggio sol perché tenta di delegittimare in ogni modo, anche con mezzi illeciti, perché di mezzi illeciti si tratta, l'azione dell'altro, viene meno una regola, un pilastro fondamentale delle regole della convivenza democratica. Cioè, alla base di tutto ci deve essere la critica sul metodo, se vuoi, sul contenuto, se vuoi, sul tipo di gestione, si poteva far così anziché farla in quest'altro modo, ma mai assumere come atto di accusa un elemento di falsità così clamoroso e così palese. Questo, diciamo, è quello che fa arrabbiare di più, perché tirano in ballo persone che, peraltro, l'ingegnere Giordano oramai non fa l'ingegnere, fa solo il professore di matematica nelle scuole superiori da tanti anni, non svolge manco la professione di libero professionista, l'attività di libero professionista, e purtroppo per questa lontana parentela che vi ho spiegato vengono tirati in ballo loro malgrado solo per il gusto di far del male a Giovanni Giuca come persona. L'altra questione riguarda, ora ve li cito in ordine, l'acquisto della macchina di rappresentanza. Allora, nel 2001, vero, l'amministrazione Giuca diede disposizione per comprare una macchina di rappresentanza. Si fece la scelta di comprare una macchina che potesse durare a lungo, si scelse una Mercedes, la 220, cioè una delle più piccole delle Mercedes, perché è notorio, perché Giovanni Giuca ce l'ha da un po' di anni, ma anche l'ingegnere Calvo ha una Mercedes, sa il valore di queste macchine, soprattutto il valore di durata e il fatto che con una manutenzione di pochi soldi si possa postergare nel tempo una spesa che spesso veniva fatta a cuor leggero negli anni passati, quando, diciamo, la finanza allegra del comune consisteva prevalentemente nel fare quattro feste, dare un po' di contributi alle società di calcio e poi tutto si chiudeva lì. Quello è stato il primo atto, e forse rimarrà l'unico nella storia della nostra città, io spero che non rimanga l'unico, che noi abbiamo compiuto con il contributo della banca di credito cooperativo, e qui c'è la reversale di incasso che il ragioniere ha fornito, non a me, perché avevo fatto una richiesta e mi era stato detto che dovevo avanzare l'istanza ai sensi della legge del 241 del 90, cioè dovevo aspettare che l'illuminato sindaco del comune di Rosolini autorizzasse il rilascio di queste copie. Io vi faccio anche presente che quando ero io all'amministrazione, chiunque chiedeva atti amministrativi dopo due secondi era autorizzato, al che io ho chiesto al nostro consigliere Pier Giorgio Cerradana di accedere agli atti e mi è stato rilasciato. Allora c'è la reversale l'ordinativo di incasso pari a 15 milioni di vecchie lire, perché ancora nel 2001 non era entrata in vigore l'obbligatorietà. Quindi una macchina che costò effettivamente 70 milioni, noi la comprammo 15 milioni, e la cosa bella, la novità qual è stata? Che io sono andato alla BCC, che gestiva la tesoreria del comune, non per chiedere un privilegio per me o per qualcuno dei miei parenti, visto che mi si accusa di essere stato nepotista nella gestione amministrativa, sono andato a chiedere all'amministrazione comunale, alla BCC che gestiva la tesoreria del comune, un contributo nell'interesse del comune, nell'interesse della collettività. Ci fu gentilmente concesso. Pongo invece un quesito piuttosto. Quando nel 2008 io ho finito il mio secondo mandato da sindaco, la Mercedes, che era una 220 classe E, era stata lasciata con 186.000 chilometri. Quelle sono macchine che ti fanno mezzo milione di chilometri, significa che quella macchina sarebbe potuta durare almeno altri 10 anni. E da tanti anni che quella macchina oramai è stata demolita dopo essere stata incidentata, dopo che gliene hanno fatte di tutti i colori. Ecco, io chiederei conto e ragione del perché una macchina di quella durata, che in mano a un privato dura due vite, non una, in mano a una pubblica amministrazione come la nostra fu demolita non so quanti anni fa, anche perché non è che mi occupo di seguire le cose tutti i giorni. Io, per la verità, poiché sono un fervente assertore della libertà di stampa, seguo le cose del Comune attraverso le cose che scrivete voi. L'altra questione riguarda la vicenda che io avrei nominato dei consulenti, è vero, io li ho nominati i consulenti, ma perché il sindaco Calvo che cosa sta facendo? L'avvocato Tringali a che titolo c'è? A titolo gratuito percepisce 2.000 euro al mese di indennità come consulente del sindaco? Noi non ci siamo permessi di sollevare obiezioni, è una legittima scelta del sindaco, se ne assume la responsabilità, fatti suoi. Però la cosa vergognosa è questa. Lui nel suo comunicato dice: siamo finiti sul libro di Gian Antonio Stella per un incarico di consulente, di esperto credo che fosse allora, finalizzato alla rilettura delle bollette Enel del Comune. È vero, siamo finiti sul libro di Stella, io mi sono arrabbiato, però siccome quando tu ti metti contro il Corriere della Sera, la RAI eccetera, alla fine siccome sei il sindaco di un paese come Rosolini non ti tengono in considerazione, alla fine abbiamo incassato il colpo. La cosa straordinaria qual è? Che quell'incarico fu realizzato sulla scorta di una intuizione, e cioè il sospetto che poi divenne certezza che l'Enel ci facesse pagare delle bollette indebitamente. Dopo quella prima fase, che non fu del tutto esaustiva, però che diede la certezza che l'Enel ci faceva pagare delle bollette indebitamente, una che mi ricordo ve la dico: il comune di Rosolini negli anni, agli inizi degli anni Ottanta, aveva installato 3 o 4 semafori. Ecco, questi semafori non entrarono mai in funzione e noi fino all'anno 2002 abbiamo pagato il canone, le bollette. È chiaro che era una cosa indebita, perché tu non puoi, nel momento in cui dismetti o comunque non entra in funzione, siccome non c'è erogazione di energia, l'Enel aveva il dovere di sospendere, di cancellare quei pagamenti. Ma questa assieme a tante altre. Addirittura in qualche comune si è scoperto che l'Enel fa pagare delle utenze che non esistono, che magari sono state fatte 30 anni prima in una scuola rurale, poi la scuola rurale è stata chiusa, siccome nessuno si è preoccupato di fare loro la comunicazione, e loro ti fanno pagare. Questo succedeva al comune di Rosolini. Qual è stato il risultato? Che dopo noi abbiamo dato l'incarico a un'azienda che si occupava della lettura scientifica delle bollette, e al comune di Rosolini l'Enel, chiedete a quanti altri comuni è stato fatto questo, ha rimborsato 500.000 euro, 1 miliardo delle vecchie lire. Cioè significa che dalle casse del comune, bolletta dopo bolletta, erano uscite 1 miliardo di lire,